Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 453 di Boldollai senza Nick, che evidentemente è andato in over podcasting. Non so se esista un termine del genere, l'abbiamo inventato noi. E quindi oggi non c'è. E fa bene perché avremmo detto che i Suns sono favoritissimi, quindi giustamente ci lascia campo compensando con la scaramanzia con l'assenza, insomma. Ciao Sho.
Ciao a tutti. Ciao
Ciao Fleccio.
a tutti.
Ciao Tim. E
Ciao a tutti.
ciao Lore.
Ciao a tutti.
Dunque, siamo a ormai meno di 3 settimane dall'inizio almeno del play-in tournament, quindi siamo abbastanza vicini alla parte seria della stagione e siamo ovviamente a marzo, quindi questo implica due cose. Torneo NCAA, anzi a fine marzo, torneo NCAA nelle sue fasi più avanzate, poi Lore ce ne parlerà abbastanza nel dettaglio, e NBA, diciamo, balneare con prestazioni abbastanza particolari. E quindi, tra le altre cose, oggi proverò a fare una specie, cioè proveremo a fare una specie, vi chiederò una specie di power ranking in cui ognuno di voi dovrà pesare quello che sta vedendo in questa settimana, tipo c'è una squadra che ne ha perse 4 in fila, di cui Lore so che non vorrebbe parlare. E quello che in realtà
No, io ne ho
sappiamo
già
di queste
parlato.
squadre.
Ne ho già
Tutto
parlato e vi avevo
finito.
avvisato. Esatto,
Tutto
io
finito.
avevo avvisato.
Tutto finito. Tutto finito. Se è tutto finito, è tutto finito. Cioè, non ci devi fare niente. Va
Si può
bene.
fare niente.
No, no, è tutto finito, per carità. Non parleremo delle due squadre in campo in questo momento, che sono i Pistons e i Knicks, per pietà, credo. Non lo so come volete fare. E invece partirei, come abbiamo fatto nelle ultime puntate, dato che sta funzionando, con il riassunto della settimana. Questa settimana ci sono state quattro squadre imbattute: i Grizzlies, i Suns e i Celtics e gli Spurs. E adesso ci arriviamo, insomma, gli Spurs. E poi ci sono state tre squadre che non hanno vinto partite: i Clippers 0-2, i Cavs 0-3 e appunto i Miami Heat 0-4. Passando rapidamente in rassegna la settimana, ci sono state alcune partite che sono ripetute, quindi delle sfide doppie. Parto dalle partite del lunedì, non troppi spunti, a parte la prima delle due sfide tra Magic e Thunder. I Celtics hanno piallato i Nuggets ad Denver. Toronto ha vinto a Philadelphia, con l'ennesima grande partita di Siakam e anche di Scottie Barnes. E San Antonio ha vinto a Golden State, che sappiamo insomma essere priva di Steph Curry. In più una vittoria al supplementare dei Suns contro i Kings, forse una delle peggiori 5, credo, partite della stagione dei Suns, nonostante le assenze varie. Comunque l'hanno vinta, il che rende abbastanza l'idea di cosa stiano giocando. Nella notte tra lunedì e martedì, invece, vittoria degli Hornets sui Pelicans, abbastanza pesante per la posizione playoff di entrambe. Vittoria dei Lakers a Cleveland, i Lakers questa settimana sono sembrati, diciamo, vagamente dignitosi. Vittoria di fila su Miami, così non eccezionale per nessuna delle due. Lo stesso dicasi per la vittoria di Nets sui Jets. Poi i Bulls, che non stavano attraversando un bellissimo periodo, hanno battuto Toronto a Chicago, quindi Raptors in back-to-back. E vittoria praticamente sulla sirena dei Mavs contro i Timberwolves. E anche qui, insomma, partite abbastanza pesanti per quanto riguarda la classifica playoff delle varie squadre. Giovedì su mercoledì, sì, scusate, giovedì, martedì su mercoledì, Golden State nella prima metà della propria trasferta in Florida perde contro i Magic. I Bucks ne mollano 30 a Chicago e Denver batte i Clippers. Le altre partite non ve le dico per evidenti motivi. Mercoledì su giovedì, vittoria dei Knicks a Charlotte. Gli Hornets erano in buone condizioni di forma, il quarto o quinto attacco, se non mi ricordo male, dall'All-Star Break, e i Knicks invece continuano a vincere partite che non dovrebbero manco giocare. Partita molto combattuta tra Sacramento e Indiana, vinta da Sacramento ovviamente nell'unica occasione in cui dovevano perdere, perché sono in pratica alla pari con i Pacers e quindi la squadra peggiore avrà la scelta migliore. I Celtics piallano i Jets di più 30. Golden State vince 118 a 104 a Miami, una partita che ormai è diventata famosa per lo scazzo tra Spo e Jimmy Butler, più Udonis Haslem, che voleva uccidere quattro generazioni passate, la presente e quattro future della famiglia Butler.
Non c'è niente
La
da
vittoria.
vedere circolare.
Poi ci arriviamo dopo. La vittoria dei Grizzlies 132 a 120. Dei Grizzlies abbiamo già detto, poi ripetiamo alla fine. Vince Phoenix a Minneapolis, i Thunder vincono contro i Magic, quindi pareggiando la serie in sostanza, e poi buona partita dei Lakers che comunque perdono in casa contro i Sixers, e più 40 circa gli Spurs sui Blazers, o come dico recentemente, della gente che indossa la maglia di Blazers e si spaccia per squadra NBA. Giovedì su venerdì vince Toronto 117-104 su Cleveland, in sostanza pareggiando il record delle due squadre, e poi anche qui ci arriviamo. Ovviamente vincono i Grizzlies più 30 sui Pacers, vince Milwaukee su Washington, vincono i Suns 140-130 sui Denver Nuggets con 49 punti e 10 assist di Booker. I Suns raggiungono 60 vittorie e si assicurano il miglior record NBA prima che qualsiasi altra squadra sia assicurata il post playoff, che è una roba abbastanza pazzesca. E poi due cose sui Suns le diciamo, in più vittoria dei Pelicans sui Bulls. E abbiamo quasi finito. Venerdì su sabato vince Charlotte su Utah, quindi ripeto, buon momento di Charlotte e così così dei Jets. Vincono gli Hawks sugli Warriors senza un po' di gente. Ah, avevo dimenticato una famosa partita di Miami, gli Warriors erano senza Steph, Clay e Draymond Green. Gli Heat perdono in casa anche contro i Knicks, bella vittoria di Timberwolves sui Mavericks, ormai sono quasi alla pari due record, e poi Philadelphia passeggia a Los Angeles contro i Clippers. L'ultima giornata che vi elenco ovviamente è l'ultima che abbiamo assistito, vittoria pesantissima degli Spurs 107-103 a New Orleans, quindi in questo momento la classifica tra Spurs, Pelicans e Lakers è estremamente corta. Vittoria supplementare di Kings a Orlando con Cole Anthony che si fa rubare palla da Devion Mitchell a 10 secondi dalla fine e garantisce il pareggio ai Kings, che poi vincono appunto supplementare, dominio dei Raptors e vittoria pesantissima tra le altre cose dei Bulls a Cleveland. Se i Bulls avessero perso questa partita avremmo avuto Cleveland, Toronto e Chicago tutte con record identico tra quinto e settimo posto a est, invece i Bulls hanno un mezzo piede di vantaggio, e poi appunto i Nets che vincono a Miami, che certifica appunto tutte le sue sconfitte, i Grizzlies che vincono contro i Bucks, ok mancava Jrue Holiday ma i Grizzlies continuano a fare spavento anche senza Ja Morant, man of the match forse di Anthony Melton che sta soffrendo abbastanza in questa stagione, ma ogni volta che manca Ja Morant fa praticamente il franchise player su due metà campo, e poi vabbè, cose varie ed eventuali. Come dicevo prima, le cose di cui parlare sono sicuramente i Suns, che sono a mani basse la squadra più in forma della Lega, la più forte della Lega. Tra l'altro io ho letto e sentito da varie parti che questa è una grande stagione perché è molto aperta, però l'impressione è che si stia sottovalutando molto Phoenix, perché se ci fosse una squadra che gioca in un big market, che ha appena perso in finale e che sta a 60-14, credo che non parleremmo di grande equilibrio, credo che parleremmo di favorita a mani basse. Invece per qualche motivo Phoenix passa un pochino sotto traccia. Boston continua a distruggere qualsiasi cosa le passi davanti e poi facciamo i power ranking. Di Memphis senza già abbiamo detto, e gli Spurs stanno rendendo molto, ma molto interessante la sfida per l'ultimo posto del play-in. Io non so se Pop voglia fare lo sgambetto a qualcuno, però in questo momento abbiamo 42 sconfitte per i Lakers, 43 sconfitte per i Pelicans e 44 per gli Spurs, mentre le vittorie sono sostanzialmente pari, quindi mi sembra una situazione molto molto equilibrata. Quindi io direi molto molto rapidamente prendiamo la classifica Ovest oggi come oggi, facciamo un power ranking, quindi ovviamente sappiamo che ai playoff poi ci sono di mezzo gli sconti diretti che contano più del valore assoluto delle squadre, ma facciamo un power ranking. Abbiamo tutti Phoenix alla 1? C'è qualcuno che obietta?
Non vedo cosa si potrebbe obiettare sinceramente.
Cioè, no, c'è qualcuno che vuole metterli c'è qualcuno che vuole metterli in una classifica a parte?
Sì, cioè della serie. A me mi sembra che sfruttavo il fatto che non c'è Nick.
Appunto.
Titolo di favoriti c'è solo per loro. Gli altri sono tutti contender, mi pare.
Assolutamente.
Cioè, ora io non so se volete gestirla in maniera differente.
No, possiamo anche fare... No, prego, prego. Fate.
Però loro favoriti e gli altri contender, e poi scegliamo chi è contender. Però non mi sembra che gli altri siano a livello. Anche per un discorso di continuità, solidità, e ora che è diventato anche Chris Paul, anche con molta calma, senza alcuna furia, per me mi sembra difficile pensarli in maniera differente, e sono comunque la squadra che l'anno scorso, che arriva dalla finale dell'anno scorso anche,
e che anche dalla bolla già erano una squadra, diciamo così, in crescita. All'epoca si diceva potenziale outsider, cioè quando, come diceva Faz, se quando c'è una tale continuità di risultati su un arco di due ormai 3 stagioni, è incredibile che non se ne parli o se ne continui a parlare meno di quanto si farebbe se fossero in una città con un'altra rilevanza mediatica.
Ma secondo me più che quello, perché voglio dire, poi alla fine si mette dentro il novero, vabbè, Golden State, che ha sicuramente una rilevanza mediatica, si mette dentro Boston, che anche quella ha una rilevanza mediatica, anche se credo che tutti la vedono un passo indietro. Si mette dentro Milwaukee, si mette dentro New Jersey, ma più che altro, secondo me, la percezione è che si dia quasi per scontato che gli alti e bassi che hanno avuto le altre squadre, a parte Phoenix, che invece ha avuto un rendimento costante e impressionante per tutta la stagione, siano, diciamo, dei mal di pancia dovuti alla regular season, invece nei playoff dimostrino quello che possono poter fare. E non sono propriamente convinto che sia così, soprattutto per alcune di questi, tipo New Jersey, che sta facendo. Scusate, Brooklyn, io sono rimasto un po' boom. Brooklyn, che sta facendo comunque fatica e
Guarda,
dovesse arrivare.
la prima te l'avevo passata, stavo aspettando di poterla
No,
usare a mio
infatti,
vantaggio, però ormai, cioè.
no,
Ma anche,
sono.
a me non dispiace neanche la stagione di Buffalo, no,
Ma anche perché
ma
quando erano i New Jersey
se
Nets,
Lewis.
tu eri già anziano quando erano i New Jersey Nets,
Ma
non puoi
infatti,
neanche dire.
per quello, cioè io vivo ancora come dire,
Non è che dici quando
la
ero giovane
diatriba,
erano i
lo
Blues,
so,
perché non eri già più giovane.
però vabbè, ci siamo capiti, quelli lì dalla parte sbagliata dell'Hudson, insomma.
No.
No, cioè, secondo me si pensa che queste qua abbiano avuto una battuta d'arresto un po' per rifiatare, un po' perché non si sono impegnati, un po' perché hanno avuto qualche problema fisico durante la stagione, quindi non sono stati al 100%, cosa che in realtà ha avuto anche Phoenix, perché Chris Paul è stato fuori abbastanza. Non lo so, secondo me è il fatto che ci sono alcune squadre che hanno forse un potenziale anche superiore rispetto a Phoenix, che possono riprendersi per i playoff e fare veramente la cavalcata. I favoriti li vedo ancora Phoenix, onestamente. Però anche i St. Louis
Sì,
di Milwaukee.
vabbè, certo. Va bene.
No,
No,
però
stiamo un attimo, stiamo
secondo me
ovest
un
un attimo,
aspetto,
dai, ecco, stiamo ovest, dai.
no, un aspetto che può forse giustificare il trattamento, diciamo così, al ribasso che viene fatto ai Suns è il fatto che non hanno l'MVP, diciamo. Normalmente, insomma, quando le squadre sono così che vincono per la completezza. Ci sta che senza avere il giocatore franchigia evidente a tutti e famoso, diciamo così, anche a chi segue marginalmente il gioco, in genere questo fa sì che per l'utente appunto basico siano un pochino meno riconoscibili, quindi magari se ne possa parlare un po' meno da questo punto di vista e per questo motivo. È l'unica altra spiegazione che mi viene in mente. Perché obiettivamente, e questo però, rilasciandomi a quello che dice Shaw, per chi teme che i Suns siano, diciamo così, un fuoco di paglia, secondo me, questo è l'elemento che ti fa dire che non lo sono, perché oltre ad avere la continuità di gioco, di schemi, di strutture e tutto quanto, una squadra che non ha veramente strettamente bisogno di nessuno, che non ha una stella che fa le pentole ai coperchi. E in quel contesto lì, questo ti dà una solidità che le altre non hanno, perché comunque tutte le altre contender sono comunque legate allo stato di forma di KD, allo stato di forma di Giannis, allo stato di forma di Embiid, eccetera, eccetera. I Suns possono veramente permettersi anche di perdere uno dei loro giocatori chiave e comunque restare la favorita assoluta.
Altri pareri se volete, Tim, che dici? Ok.
No, sui Suns niente, diciamo, di particolare da aggiungere.
Seconda in questo momento ovest, chi vedreste? Ripeto, facciamo un discorso di power ranking, cioè non di scontri diretti, perché poi sappiamo come va. Voi potreste dirmi per assoluto tranquillamente, secondo me se c'è uno scontro diretto Warriors-Memphis, vince Memphis, ma la seconda in power ranking sono gli Warriors, così un discorso del genere. Chi mettereste secondo in un power ranking adesso ovest?
Non i Lakers?
Non vale, quella non vale, mi spiace, non vale.
Per forza Memphis, anche in considerazione del fatto che non sappiamo se e come arriverà Curry ai playoff, per cui è anche vero, insomma, che Morant, se non ho capito male, c'è un altro problemino, però insomma in linea di massima Memphis, che deve ancora, diciamo, reinserire nel telaio a tempo pieno di Dillon Brooks, ha più o meno le caratteristiche che hanno fatto grande Phoenix, nel senso una profondità notevole. Memphis da questo punto di vista è ancora più esasperata, la possibilità di variare in corsa strutturazione, abbiamo visto l'anno scorso hanno fatto delle necessità virtù anche situazioni un po' antipatiche. L'incognita di Memphis è probabilmente il fattore esperienza e un po' la chimica scompaginata con un paio di infortuni che ho corso durante la stagione, però sinceramente mi sembrano, cioè il Klay Thompson che comunque ha la mano calda, non, secondo me non basta in questo momento a mettere davanti Golden State.
Siete tutti d'accordo con Memphis 2 e Golden State 3 o volete addirittura mettere Golden State più giù, volete invertire, cose così?
No, io continuo ad avere abbastanza fiducia in Golden State e in Steve Kerr ai playoff, quindi io metto comunque sopra. Cioè io ai playoff mi vedo più facile che faccia strada e vada in fondo Golden State rispetto a Memphis, anche per una questione anagrafica. Per quanto Memphis mi stia impressionando notevolmente per la continuità di gioco e di risultati anche in assenza di Morant, e mi stupisce abbastanza. Come si diceva una volta, voglio vedere ai playoff.
Ok, e la quarta? Fermiamoci qui, che non è che dobbiamo fare tutto. Chi è secondo voi in questo momento la quarta favorita ad ovest? Che secondo me potrebbe essere un argomento un pochino più interessante.
Io credo che in ottica playoff siano comunque i Nuggets, anche se ormai sembra che Murray e Michael Porter Jr. non siano più convinti di farli giocare o comunque non a pieno servizio neanche ai playoff. Ogni giorno si sente una voce diversa da questo punto di vista. Però anche senza di loro, comunque per i Nuggets vale anche lì un po' il discorso della continuità. Comunque è una squadra che l'area dei playoff l'ha già respirata ad alto livello, comunque il giocatore chiave è quello e quello non glielo tocchi, quindi secondo me poi ai playoff in quella medio-alta borghesia i Nuggets riescono ancora a distinguersi dai vari Jazz, Mavs, eccetera.
Io ti posso dire una bestemmia, ma nel caso offendetemi.
No, assolutamente.
Vedendo il livello,
sono sempre favorevole alle bestemmie, lo sai.
Il livello di gioco espresso ultimamente, che magari non si rispecchia nei playoff, ma posso dire che quelli che mi sembrano un pochino più indirizzati bene al momento mi sembra Minnesota.
Non è una bestemmia. No, non è una bestemmia. Non è una bestemmia. Forse per questo sei antipatico.
È strano che mi dici questa non è una bestemmia a me. Strano.
No, è difficile onestamente, perché
io come ho detto prima, Fat, io ho ammesso di essermi fermato alla settimana scorsa con l'NBA, perché ora giustamente sono un periodo, cioè,
io,
college,
io
però...
credo che per Minnesota valga un pochino, ovviamente su altri parametri, lo stesso discorso che vale per Phoenix, cioè se non si chiamassero Minnesota Timberwolves e se non si chiamassero Towns, Beverley, Edwards, Russell, eccetera, forse, dato il loro periodo recente, li considereremo un po' di più. C'è forse un piccolo bias dovuto alla posizione in classifica, che sicuramente non è super, anche se stanno lottando per arrivare direttamente ai playoff, che inizia a essere una cosa che esce da, beh cazzo, per essere Minnesota risultatone, e diventa è un risultatone punto. Perché se arrivi nelle prime sei ad ovest con la gente che c'è intorno, con Doncic, con Jokic e così via, inizia a essere una cosa che non è più relativa a chi sei, ma diventa assoluta. Poi portarli quarti non lo so, però ripeto, se usciamo dal bias delle robe scritte sulle magliette, secondo me Minnesota vale un po' più di quanto sembra.
No, anche perché Utah, ecco, se vogliamo parlare di tutto un periodo, io sono grandissimo fan di tutto il lavoro che fa Quinn Snyder e tutto quanto, però...
Io
che con l'Inglés, che con l'Inglés allora abbiamo perso tanto. Cioè,
ma era il gatto di Fleccio di cui farò il nome, di cui non farò il nome, che mi agolavi tu, che facevi non si
capito. Era Sgrumi,
di cui l'hai fatto tu il nome, va bene.
Tutti conoscono il nome tranne Fleccio, credo.
Io lo chiamo sacco di merda.
Esattamente.
Vabbè, riceveremo il WWF domani mattina in udienza, va bene, tutto molto bello. Va bene.
Sono pronto ad aspettarli e a regalarglieli. Secondo me il problema anche con i Wolves è che comunque, non so come dire, rispetto ad altre squadre che hanno fatto bene quest'anno, o almeno personalmente quello che mi lascia un po' sospetto è che giocano veramente a un ritmo molto molto alto, e non so quanto sia totalmente traducibile il loro approccio alle partite che abbiamo visto in questi ultimi mesi in un'ottica di playoff. Non perché siano i Timberwolves, quindi non per questioni storiche, ma proprio per come sono impostati adesso, mi sembrano una squadra molto da regular season, insomma, e poco da playoff, al contrario appunto, non so, dei Nuggets, o anche i Mavs fino a un certo punto, che hanno una diversa solidità, impostazione.
Più che altro sono belli da guardare da questo punto di vista, diciamo che un po' hanno l'allure che avevano i Grizzlies un paio d'anni fa, e magari aspettavi che esplodessero, ma non immaginavi quando, perché, insomma, anche non ci dimentichiamo che poi tempo fa i Grizzlies erano molto meno certezza di quanto lo stiamo rivendicando ora, quindi ci sta anche che abbiano fatto un bel salto quelli dei Minni. Però in generale io ne faccio più una questione di leader, francamente, insomma, Towns ai playoff, la difesa dei diversi elementi, cioè passare da disfunzionale a funzionale nella regular season è già complicato, ma è già qualcosa. Nei playoff, con i ritmi un po' meno sincopati, un po' come accennava Fleccio, è da vedere. Però già il fatto che stiamo ragionando in ottica quanto sono belli i Timberwolves, direi che hanno abbondantemente raggiunto quello che volevano quest'anno, forse anche al di là delle aspettative, quindi come la metti bene.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, in ottica dire abbiamo ritrovato i Timberwolves, ci mancherebbe, nessuno glielo toglie, e i tifosi di Minnesota, quei pochi che ci sono, ma credo l'NBA in generale, può dire tranquillamente che qui c'è qualcosa su cui lavorare anche per il futuro, finalmente, dopo 20 anni, 25 anni.
Altre quarte che vi vengono in mente, a parte le classifiche, insomma, c'è qualcuno che dice no, vabbè, per me è Dallas e non si discute, o chiunque, insomma, non Dallas per forza. Qua potete anche dire i Lakers se volete, qua magari non i Lakers smette di essere un'opzione, non lo so.
La risposta è ancora non i Lakers. È più vicina ad essere la quattordicesima che la quarta.
Beh, anche diciamo dall'inizio, se i Lakers partecipano al ballo
ma adesso diciamo torna Anthony Davis, poi
come diciamo royal upset di quelli buoni, se tutte le cose vanno come devono andare, però appunto sono fuori da quelli che ho fatto nel campo. Boh, a me Dallas continua a piaciucchiare, ma non fa impazzire, non so se poi in realtà sia dovuto al fatto che io dei Kid continuo a fidarmi fino a un certo punto, può darsi che sia anche quell'onda lunga lì. Però se proprio devo andare con una squadra di cui mi fido, pioggia, vento, sole, di cui sono convinto che più o meno le loro cosine le fanno, anche se il momento non è entusiasmante, vengono da una striscia delle partite perse consecutive, io continuo a restare lato Jets, assolutamente, mi fido molto più di loro, e da sto punto di vista nei playoff preferisco le certezze.
Ok, Tim, come finisce? Cioè, anzi, chi finisce undicesima Ovest?
Spero io, speriamo noi. più che altro perché vorrei più palline possibili. Anche qui la tifoseria è divisa, c'è chi vorrebbe provarlo questo play-in, c'è chi no. Linea di massima la vittoria contro New Orleans ti mette nel tracciato di che ci devi provare a tutti i costi. La cosa curiosa è che San Antonio ha nettamente beneficiato della cessione di Derrick White, se ne è parlato decisamente poco. Però le gerarchie sono un attimino più definite e come ne ha beneficiato Boston, anche San Antonio con un portatore, tra virgolette, un gestore del pallone in meno e più libertà per diversi giocatori, tra tutti direi che è il Don Johnson, che ha ripreso un po' il ruolo di ala tipica e nonostante gli highlights è un pochino più lontano da canestro e gestisce un po' più il pallone. Credo che abbia medie vicine ai 20 punti per partita con ottime percentuali dal campo. Diciamo che il frutto di questo assalto ai play-in è derivato dal fatto che appunto la squadra è decisamente più rotonda e cominciano anche a incidere Collins e l'australiano che oggi che non è per fortuna Patty Mills, che hanno dato anche qui una rotazione ai lunghi molto diversa rispetto a prima, però ecco, più che San Antonio io continuo a avere grossi sospetti sui Pelicans che hanno più talento ma che hanno problemi di costruzione come abbiamo più volte evidenziato. Se Ace è la loro risposta al numero 4 hai delle possibilità.
Quindi chi finisce undicesimo, non i Lakers.
No, ma però
Prego.
due cose veloci. Uno
Prego,
è, ma
prego.
quindi rimane fuori quello che così in riscaldamento tira sul tabellone e schiaccia passando solo sotto le gambe, se dovessero andare playoff, cioè play-in.
A parlare del ciccione?
Ma il Ciccione non gioca in ogni caso, cioè il
Prende
Ciccione ha
bene in
finito la
casa.
stagione, cioè non l'ha mai cominciata in ogni caso la stagione.
L'altra
E non
domanda
la gioca.
è, ma Phoenix quanto non sarà contenta comunque di prendere i Lakers al primo turno?
Molto poco, credo. Cioè, Phoenix ha già dimostrato di essere superiore ai Lakers in una versione migliore di questa.
Phoenix spera che ci sia Anthony Davis in campo, così almeno si stanno zitti, oppure per l'anno scorso non se ne parla più. Così, proprio fra i denti. Va bene, facciamo la cosa più divertente. Il power ranking a est, uno alla volta, perché sennò viene un macello. Dimmi, tu come le prime, cioè, dimmi come tu oggi vedresti la classifica dell'est in un power ranking ipotetico, ripeto, chi se ne frega degli sconti diretti, quelli poi, vabbè. Ci sta che qualcuno di, tra virgolette, meno forte o leggermente meno forte batta qualcuno più forte. Tu dovessi oggi, foglio bianco, scrivere dalla 1 alla 4 la classifica dell'Est per come le vedi.
Bah, direi i Bucks, i Sixers, gli Heat e i Nets.
Quindi addirittura
Questa è la
Boston
quadra.
fuori dalle 4.
No, non perché non
E
stiano
ci
giocando
sta,
bene,
e ci
perché
sta, voglia.
meritano, ma perché almeno guardi i Nets durante Irving, che sembra essere nel mese giusto, mi sembra un attimino esagerato.
Ah sì, tra l'altro ovviamente, vabbè, lo sapranno ormai tutti, ma Kyrie giocherà tutte le partite, tranne eventualmente il play-in a Toronto, ma mi sa che Toronto non ha tante intenzioni di andare al play-in, ma questa è un'altra storia ancora diversa. Sarebbe interessante una serie di playoff comunque con Toronto in campo contro i Nets, vabbè, ne riparliamo eventualmente un'altra occasione. Fleccio per te, Power
Sì,
Ranking
io
Est, prime quattro.
anch'io vedo ancora davanti i Bucks e poi i Sixers. Io metterei terzi i Celtics perché direi che in queste ultime settimane se lo sono ampiamente guadagnate. E poi per la quarta, sinceramente, non saprei perché avrei detto fino alla settimana scorsa Miami. Perché comunque mi sembravano più quadrati dei Nets, più pronti, più tutto, insomma. Però obiettivamente c'è stato un po' da circolare, ecco, nelle ultime, al di là della scaramuccia, che poi lì per carità, vabbè, c'è sempre il macismo, quindi quelle litigate lì secondo me fanno sempre più scena di quello che che sembri, però obiettivamente qualche crepa l'hanno notata comunque, ecco, sembravano molto più lanciati, molto più solidi un paio di settimane fa, grosso modo. Poi non so se loro è d'accordo o...
Passiamo un attimo da Show, poi finiamo con loro. Show, per te top 4 a est?
Milwaukee, Boston, Miami, Brooklyn.
Ok, e Lore? Così poi ci parli anche un attimo di Miami in modo diverso da come hai fatto da Dario, perché obiettivamente sono successe cose, tra cui Jimmy Butler che dice a Spo non hai vinto un cazzo per merito tuo, al che uno dovrebbe dire tu che cazzo hai vinto, ma sono discorsi diversi, insomma. Vabbè.
Bucks, Sixers, Celtics, Heat. Perché un po' ci spero ancora, cioè okay. La serie è successo quello che è successo, Butler non è mai stato, non è, diciamo... conosciuto in maniera differente dall'essere quello che ha dimostrato di essere in quel momento lì. Due nel buono, dobbiamo prenderlo anche nel male, secondo me. E un po' la preoccupazione nel dire Butler in questo momento è quello che dici, vabbè, ma ai playoff ci sarà anche lui, nel senso perché per ora al momento l'apporto di Jimmy è stato, non voglio dire inutile, né... cioè c'è stato, però non è stato così fondamentale come è stato negli altri anni, così come non fu come fondamentale quanto nella bolla, dove praticamente portò di peso Miami in finale e tutto quanto. Però se prima era un speriamo che al ritorno Jimmy di playoff, ora è speriamo Jimmy non faccia casino così. E dall'altra parte però la mia speranza, da quello che dicevo prima, perché metto parte, perché ho detto c'è ancora un pochino più di speranza, è perché vorrei che questo episodio fosse quello che un pochino scuote la testa di Butler nel modo giusto e non nel modo sbagliato. Non sono sicuro che funzioni così, però voglio avere anche un po' la mentalità di quello che ha visto in un... in una cultura come quella degli Heat, è una cosa che solitamente è stata sempre messa a posto. Non so se è stato compreso tanto questo.
Sì, sì, no, era anche onesto, non era troppo scaramantico, dai.
No, perché fondamentalmente la squadra, cioè, io ho detto tutto ferita, perché fondamentalmente questa cosa qui un pochino si puzzava un po' dopo tutta la stagione passata, con un roster che sì, ha un grande mix tra vecchi e giovani, è un gran bel ricambio, però ecco, un po' dovevi un po' annusarla questa roba. Però ecco, è inutile essere disfattisti ora dopo un episodio. Poi su Haslem, io gli voglio un sacco di bene, ma tanto quella roba lì la conosciamo, che, che c'è nel mezzo. I discorsi di Butler li conosciamo, perché ricordiamo che quello... quando era a Minnesota ha messo una squadra contro le due presunte stelle e li ha un po' riempiti di quello che voleva lui, quindi ecco, non, cioè, fondamentalmente non ci sarebbe niente di nuovo. È chiaro che però l'episodio c'è stato e non va assolutamente sottovalutato.
Ma Haslem, quando è che lo termovalorizzate? Cioè, a un certo punto anche basta.
Ma se in una situazione del genere Haslem è ancora lì, vuol dire che alla fine viene fuori per quella roba lì sicuramente, del macio, di quello che entra e fa del casino e viene espulso, però se è ancora lì qualcosa vorrà comunque dire, mi verrebbe da pensare. Ora io non ci sono dentro, però penso che il contributo, anche se sempre fuori da tutti gli schermi, perché se lo vedi all'interno degli schermi sembra deleterio, sembra, però se è ancora lì vuol dire che qualche cosa comunque al gruppo riesce sempre a dare.
Ok, lasciamo un attimo da parte l'NBA, ci torneremo dopo per parlare del peggio dell'NBA, non del meglio. Allora, come dicevamo all'inizio, è marzo, c'è anche un italiano che sta facendo una discreta figura, direi, quindi...
Speriamo italiano, ecco.
Facciamo un attimo il punto della situazione a partire da dei chiari blogger NBA che in un certo momento hanno deciso di giocare a basket e di fare strage di favorite, perché con quei capelli e quei baffi possono fare solo con nella vita, e al resto, insomma, di quello che sta succedendo, sia in ottica torneo di per sé che in ottica, diciamo, azioni dei giocatori che potrebbero finire al draft 2022.
Allora, in quanto torneo, direi che quello che ci si aspettava all'inizio, ovvero grandissima incertezza, è stato portato fino alla fine. Di numero uno alle Final Four, sembra che a meno di Cassini negli ultimi 3 minuti dovrebbe esserci soltanto Kansas, quindi di favorito di seed numero uno. Per quanto riguarda tutto il resto, le uno sono cadute veramente in maniera anche rumorosa. Abbiamo visto Gonzaga perdere contro Arkansas, contro una difesa clamorosa, dove a Gonzaga potrebbero tranquillamente parlare di arbitri, però ecco, perché anche gli arbitri sono grandissimi protagonisti e mai nel verso giusto per quanto riguarda il torneo NCAA, perché non si vogliono mai mettere in secondo piano da questo punto di vista. Però Gonzaga fuori, Arizona fuori contro Houston, che comunque era una seed numero 5 abbastanza falsa, perché secondo me valeva se non una 2, se non qualche cosina di simile. È caduta Baylor nel primo weekend contro North Carolina, e questo era un po', diciamo, un po' un sentore, perché Baylor non era la stessa squadra che l'anno scorso ha vinto appunto il torneo NCAA, e appunto poi l'unica che è rimasta è Kansas, che ora ha vinto, però non è che abbia convinto granché in questi 2 weekend. Però ecco, diciamo che in una region dove c'era tantissima incertezza, dove è caduta subito la numero 2, dove dopo poco è caduta anche la numero 3 e tutto quanto, si è ritrovata un po' a essere l'unica tra le favorite, tanto che ora ha giocato una Elite 8 contro Miami, che sì, buonissima squadra, però sì, numero 10 senza rubare, senza togliere niente a nessuno, ecco, quindi diciamo che Kansas, da questo punto di vista, è quella che ha avuto un po' il terreno più agevole. Per quanto riguarda le sorprese, si deve partire da quelle, perché St. Peter's, scusate, è la prima seed numero 15 a ottenere un pass per le Elite 8, nel momento che parlo, fra 10 minuti si gioca l'accesso alle Final Four, che sarebbe una roba abbastanza storica. Vogliamo chiamarla favola, vogliamo chiamarla quella che ti pare, la chiamo la classica storia di marzo di un gruppo molto coeso e molto ben allenato da Sheehan Holloway, che è riuscita a mettere una striscia di vittorie, diciamo, molto sentite dal punto di vista sia tecnico che tattico, dimostrando che questa squadra qui è una 15, perché viene sì da una conference molto piccola, ma è comunque una squadra che sa giocare a pallacanestro, e quella che ha fatto vedere finora sia dal punto di vista difensivo, sia dal punto di vista offensivo, sia dal punto di vista gestionale dell'allenatore, secondo me ha meritato tutto il percorso, quindi non c'è molta fortuna. Se vogliamo, l'unica fortuna l'ha avuta nel primo turno, quando ha buttato fuori con la numero 2 Kentucky, che è sicuramente di un'altra lignaggia rispetto a loro, dove ha avuto un pochino più di fortuna a livello di percentuali, ma per tutto quanto il resto non ha rubato niente a nessuno, e al momento si trova da un passo dalla storia vera. Fra 10 minuti appunto si vedrà quello che succede. Voi lo saprete già in questo momento qui, e probabilmente avrete il feed di Twitter pieno da questa roba, se qualora succedesse.
Ecco,
Ma qualora non succedesse,
se dovesse arrivare alle Final Four, a quanto è quotato un film di Hollywood?
abbastanza, abbastanza tanto.
E
Abbastanza.
a quanto è quotata una puntata di Canditi dedicata, compreso casting? Cioè, chi sarebbe l'attore italiano che interpreta questo e quell'altro?
È Favino con la blackface, esatto.
Esatto.
Classica produzione Rai, Favino con la blackface, è chiaro. Comunque, se qualora non vincessero appunto, e domattina non avete il feed pieno di quello, avrete il feed pieno per il fatto che una delle semifinali potrebbe essere Duke, North Carolina. Potrebbe essere, perché appunto St. Peter's gioca le Elite 8 contro North Carolina, e dovesse vincere North Carolina, si ritroverebbe in semifinale, accidente a voi che fate bracket, contro Duke.
Ma no, ma perché?
Ma sì, perché poteva metterla quell'altra volta, almeno si trovavano in finale, e Coach K gli davano la seconda bastonata, perché Coach K in questo momento aveva preso già due belle bastonate alla fine del torneo ACC, aveva già preso due belle bastonate, perché uno nell'ultima partita al Cameron Indoor, Duke ha perso contro North Carolina, nell'ultima partita al Cameron Indoor di K è finita con North Carolina festante, e poi hanno perso il torneo dell'ACC contro Virginia Tech in un upset abbastanza fragoroso. E quindi invece ora Duke è riuscita invece ad arrivare alle Final Four con un percorso secondo me molto convincente, dove il protagonista è questo italiano di cui sto parlando abbastanza, sperando che sia italiano, perché Paolo Banchero in questo momento direi che comunque vada alla fine della Final Four, è il miglior giocatore del torneo a mani basse, perché è anche il miglior prospetto a questo punto di vista, perché ha giocato una pallacanestro di efficacia tremenda sui due lati del campo, in attacco fa in maniera molto agevole quello che vuole, e arrivando sempre al ferro, mostrando miglioramenti al tiro, mostrando una grande presenza dal punto di vista di interpretazione della palla canestro, quindi anche il feeling, questa roba qui, lui si vede che da questo punto di vista qui è un baller, come viene detto appunto dall'altra parte dell'oceano, è uno che è fatto per giocare questi momenti, e questo diciamo che gli ha aumentato abbastanza le quote in vista del draft, che sicuramente sarà quello con diciamo i margini di miglioramento meno ampi tra i quattro che si giocano al numero uno, però è quello che lo vedi e dici questo è fatto come un giocatore NBA fin dal minuto uno in cui mette piede in campo.
Tra l'altro nell'ultima partita ha fatto anche tipo 3 su 4 da 3, no?
Sì, sta migliorando, non è ancora la sua swing skill da questo punto di vista, però rimane comunque un giocatore che quella roba lì ce l'ha, e poi fondamentalmente è un playmaking for. Il suo problema penso non sia molto nelle caratteristiche tecniche, parlo ovviamente quando si parla di problema, prendetelo con le pinze. Il suo problema appunto potrebbe essere invece quello del ruolo, perché se tempo fa i tweener erano quelli che erano un po' le problematiche, erano quelli tra il ruolo di 3 e 4 in maniera molto tradizionale, ora il tweener è visto invece quello tra i ruoli di 4 e 5, perché rischia di essere in una no man's land, diciamo, dal punto di vista tattico non indifferente, ecco. E lui è questa roba qui, però ecco, se lui è uno di quelli che però è talmente come dire, condizionante per le difese, e comunque dietro riesce a non subire, se è condizionante per le difese il discorso del tweener svanisce, ecco.
Io mi sono fatto l'idea che nel peggiore assoluto, peggiore dei casi, Banchero possa essere un sesto barra settimo uomo che sposta. Ovviamente non so se valga una scelta top 4 in questo contesto, ma nessuno ha delle certezze, quindi vabbè, chi se ne frega. Però faccio veramente fatica a non vedere, poi magari non alla prima squadra NBA, questo si decide più avanti, magari ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi alla difesa, cioè a giocare in difesa in certi modi, però male che vada, mi sembra uno che entra e devasta le seconde unità avversarie nel tempo. Poi può
male
anche
che
andare
vada,
male, vai a sapere. Può anche andare,
ok, è worst case, worst case,
ma magari non worst case assoluto, mi sembra un worst case ragionevole, una roba del genere.
sì, ma poi fondamentalmente la questione è che tipologia di Julius Randle hai in mano. Hai la
Eh sì,
versione
bravo,
migliorata o
quelle
hai quella
robe lì,
versione?
esatto,
È
quella roba
quella
lì.
lì, bisogna dire, sì. E
Poi
poi
sai,
per quanto riguarda...
con questi giocatori c'è sempre il solito discorso, eh sì, bisognerebbe avere a fianco Tizio, sì certo, Anthony Davis è uno, Ibaka era uno, più o meno sono finiti, quindi devi
No, della
sempre
serie.
capire...
Sì, no, ma poi questi qui, di questi quattro che si gioca al numero uno, mi sembra che per tutti e quattro va fatto quel discorso lì, comunque. Chi hai accanto? Perché penso che sia fondamentale, ti fa capire perché non c'è qualcuno col tier un po' più alto, ecco. Tier, tier. non me lo ricordo mai. Il tier. Sembra, sì. Vabbè.
Va bene, non è importante, fa niente.
No, lo so, però
diciamo,
visto quando,
diciamo di peggio, cioè non è importante.
Visto quando ti si incarta il cervello in qualcosa, mi succede sì, spesso, presente, è successo.
Cerca, esatto,
successo
cerca un quarto d'ora alla volta, sì. Va bene, invece, dici un attimo il borsino dei giocatori di Lottery e giù di lì.
Holmgren, direi molto bene, ha sofferto molto Jalen Duren, però, perché Jalen Duren è un altro che si gioca una posizione in Lottery, lungo, molto fisico, molta energia, grande atletismo, nonostante sia il prospetto più giovane in vista di questo draft, è quello fisicamente più pronto per giocare dei minuti, e Holmgren l'ha sofferto tanto, però l'impatto difensivo è assurdo. E se l'impatto difensivo è assurdo nonostante quelle spalline, e in attacco ti dà doppia dimensione sul pick and roll, perché può sia aprirsi per tirare che arrivare fino a un fondo e usare quella capacità di salto assurda, non tanto per verticalità ma quanto per reattività di lasciare il terreno, quella è una roba secondo me che non si può sottovalutare. Per quanto riguarda Jabari Smith, secondo me ha sofferto tantissimo il contesto Auburn, dove a un certo punto nella partita appunto contro Miami, che hanno perso nel secondo turno, lui ha sofferto tantissimo compagni di squadra che io con molta calma definirei grandissime teste di cazzo, che appunto che non hanno
l'hai presa bene,
è stata una serie di pessime decisioni da parte di questi due giocatori che sono Wendell Green e Kelly Johnson, che sinceramente hanno fatto un disastro uno dietro l'altro e nessuno riusciva a fermarli da prendere queste decisioni, e da questo punto di vista Smith ha visto veramente pochissimi palloni. È una roba che comunque un campanellino te lo suona, perché anche lì vedi un giocatore che non riesce a crearsi in maniera individuale un certo tipo di vantaggio. Però ricordiamo che è questo lungo tiratore che tira sopra tutti e soprattutto tira dappertutto in qualsiasi modo, e difensivamente ti lascia una versatilità che può marcare anche più ruoli. Sia ruoli dal punto di vista di posizione in campo, sia ruoli dal punto di vista tattico di quello che può fare, perché può cambiare, può difendere il ferro e tutto quanto. E l'ultimo di cui vorrei parlare è ovviamente Jaden Ivey, che è stato appunto eliminato la scorsa sera appunto da St. Peter's. Lui al momento è un giocatore tremendo in velocità, ma veramente infermabile. Uno che sinceramente, se prende palla dal rimbalzo, può arrivare in tre passi all'altro canestro. Il problema dal punto di vista offensivo nella metà campo, secondo me, c'è, perché nonostante ci abbia quel primo passo, e quando si dice che gira l'angolo il pick and roll, può arrivare al fondo quando vuole. Il playmaking, che penso sia una dote che lui dovrà sviluppare in tutte le maniere, è ancora molto indietro, così come è molto indietro l'approccio dal punto di vista difensivo, considerando gli strumenti a sua disposizione, perché lui atleticamente è veramente un mostro per il ruolo che andrà a ricoprire, appunto il ruolo di esterno. Quindi rimane sempre molto interessante, però come vedete tutti questi hanno sempre un ma, però insomma.
Qualcuno ha domande per loro a riguardo? Qualche giocatore feticcio che magari speravate meglio o pensavate peggio o altro?
Ma io volevo chiedergli di Gonzaga motivazioni, perché io da profano, diciamo, mi aspettavo, insomma, premesso che non si può mai, non ci sono mai veramente favorite nelle NCAA, tutto può succedere.
No, quest'anno poi è ancora meno. Sì, ancora meno.
Però mi aspettavo, anche visto il percorso che hanno fatto negli anni, la sicurezza che hanno raggiunto, aspettavo qualcosa di più. Cioè, sbagliavo io o c'è stato qualcosa che non ha funzionato?
No, è che quest'anno Gonzaga si è ritrovata un pochino più corta dal punto di vista degli esterni, secondo me. Aveva probabilmente la coppia dei lunghi più forte di tutto il panorama collegiale, perché Holmgren e Drew Timmy è sicuramente la coppia meglio assortita e più devastante del college basket, però nel momento in cui appunto hanno trovato Holmgren con i falli e Timmy marcato egregiamente, e ci ho fatto alcun tweet al riguardo che ovviamente se volete dare un'occhiata ve lo consiglio, Timmy è stato marcato benissimo da Jalen Williams di Arkansas. Tolte queste due armi qui, Gonzaga si è trovata un pochino corta e, come detto, dal punto di vista degli esterni erano abbastanza carenti, perché Andrew Nembhard, il playmaker, è un playmaker, quindi non grandissimo scorer, uno scorer che va a giornate, mentre gli altri due più la panchina non è che ti dà, non ha mai dato questa solidità dal punto di vista realizzativo. E poi davanti aveva una squadra Arkansas che è famosa invece per quanto produce appunto nella propria metà campo. Da queste addizioni capisci che poi è finita come è finita.
Invece volevo chiedere al bro chi secondo lui con questo torneo è salito di posizioni, è salito di più di posizione al draft, e chi è invece sceso.
Secondo me uno che è salito tanto nella, appunto nel borsino, nel borsino del draft, secondo me potrebbe essere Caleb Love di North Carolina, che anche lui è un prospetto che comunque il suo nome gira da 2 anni, lui è sophomore, l'anno scorso non bene, ma era l'ultimo anno di Roy Williams, in cui tatticamente c'erano grossissimi problemi e lui non riusciva a emergere, anche perché c'era un'area non piena, ma di più. Invece quest'anno, soprattutto nella parte finale, sta facendo veramente bene ed è, secondo me, il segreto di Hubert Davis, perché Hubert Davis era il nuovo allenatore, di Hubert Davis della cavalcata finale. Caleb Love è un giocatore che nel ruolo di playmaker riesce a combinare una buona fase decisionale alla possibilità di essere anche un realizzatore, un tiratore che al piano di sopra, magari senza spot, diciamo di primissimo livello o di palcoscenico, però potrebbe dare una grossa mano a livello di rotazione NBA. E quello secondo me è quello che è salito più di tutti. Un altro di cui voglio parlare, anche se è durato pochissimo il suo torneo, è Jeremy Sochan, che è questo polacco di Baylor, che in difesa può marcare chiunque e che offensivamente ha un gran bel potenziale, oltre ad essere ancora molto giovane. Per quanto riguarda invece chi non ha aiutato il suo borsino, forse al momento, nonostante vincano tanto, AJ Griffin, che è il figlio di Adrian Griffin, che abbiamo già visto in NBA, e se non mi sbaglio anche in qualche panchina come assistente, diciamo se ci si aspettava qualcosa di meglio, si aspettava. Lui è un giocatore che a livello individuale sa fare canestro in tanti modi, ma riesce anche ad isolarsi molto quando non è la giornata giusta. Può essere questo dal fatto che sia un giocatore che è cresciuto in maniera incredibile nell'ultimo periodo e che quindi ora sta un po' soffrendo questa cosa, o può darsi anche che appunto un miglioramento decisivo sia ancora da arrivare, perché appunto anche lui, se prima ha parlato di Duren come uno dei giocatori più giovani del prossimo draft, ecco, lui è, se non è il secondo, è il terzo, ecco.
Molto bene. Mentre si è chiuso il primo tempo tra Pistons e Knicks, con Bagley dominante per la seconda partita in fila, bello marzo. No, però scherzi a parte, Bagley da quando è a Detroit, se non altro ha un senso, cioè un giocatore di pallacanestro. Sfrutto questo gancio meraviglioso per parlare di Sacramento Kings, perché è arrivato il momento di tornare all'NBA e di parlare delle squadre che hanno già chiuso la loro stagione. Quindi nelle scorse settimane siamo occupati un po' di est, un po' di ovest, stiamo sull'ovest, e in questo momento al 13° posto della Western Conference, nonostante 2 vittorie consecutive, perché ovviamente va a capire i Kings quando dovrebbero perdere per assicurarsi più palline, iniziano a vincere, ci sono i Sacramento Kings con 27 partite vinte e 48 partite perse. Di questa stagione dei Kings resterà aver cacciato Walton, il fatto che cacciando Walton non sia cambiato sostanzialmente nulla, ma dai, e non perché Walton avesse meriti, e ovviamente lo scambio che ha portato Sabonis in California in cambio di Haliburton e poi pezzi vari ed eventuali, tra cui Buddy Hield in uscita. Diciamo che per vedere il bicchiere mezzo pieno in queste poche partite, tra l'altro ne hanno giocate veramente poche insieme, Fox e Sabonis hanno funzionecchiato. Fox sicuramente è sembrato trarre grosso giovamento, almeno a livello individuale, dal non dover più condividere la palla con Haliburton. Poi non che questo sia necessariamente un bene in assoluto per i Kings, lo è probabilmente per Fox, anche perché però c'è da dire peggio di come aveva iniziato la stagione, era dura. E forse basta, sono finite qua le note positive, perché ok, sì, Davion Mitchell ha dei bellissimi lampi, però arrivare a dire che è un titolare già pronto per giocare una squadra che punta a vincere 35 qualcosa del genere partite, non lo so. Sabonis sappiamo benissimo quali pregi, quali difetti barra limiti abbia, e quindi non so se farne la tua costella in una nella caccia appunto al almeno decimo posto sia l'idea migliore del mondo, e più o meno basta, nel senso che intorno non è rimasto quasi più nulla, e quindi credo che si vada verso un altro anno di nuovo ricostruzione. È la quarta ricostruzione dei Kings dopo l'era Adelman, non lo so, quindi le note positive temo che siano finite qui. E ricordiamo che, come abbiamo già detto qualche settimana fa, questa sarà la 29esima stagione dei Kings sotto, diciamo, il 50% con qualsiasi allenatore che non sia Adelman, che è stato invece l'unico nelle 5, 6, non mi ricordo quante fossero stagioni, in cui ha guidato Sacramento a portare la squadra sopra il 50%. Non so, faccio veramente fatica a dire le solite cose, a parte sono i Kings, perché onestamente puntare su Sabonis e Fox puzza tanto di l'anno prossimo ricostruiamo, fra due anni sembriamo buoni, fra tre anni arriviamo vicini, fra quattro anni ci rendiamo conto che facciamo schifo e ricostruiamo un'altra volta. Però magari sono solo io, ecco.
E più che altro fa specie vedere appunto il confronto con quello che hanno fatto i Wolves, cioè uno dice se io fossi un tifoso Kings direi perché loro sì e noi no, cioè partivano più o meno da una situazione simile, cioè anni difficili, varie trade, giocatori buon talento in squadra, ma niente di trascendentale, però poi in qualche modo i Wolves sono riusciti, come dicevamo prima, a far quadrare tutto, e i Kings continuano a essere lontanissimi da quel momento. E continuano a nuotare senza un grande costrutto, senza sapere bene dove vogliono andare e cosa vogliono fare.
Show team,
cioè, alla fine è vero che sono i Kings, perché poi sembra sempre che sbagliano le mosse, per quanto cerchino di fare mosse che siano anche una diversa dagli altri, cioè costruire, tenere qualche giocatore per cercare di capire se possono costruire su quelli, ci hanno provato, è andata male. Adesso provano a scambiare per prendere qualche giocatore un po' più solido, in teoria avrebbero dovuto iniziare a giocare, a vincere un po' più di partite, l'hanno fatto solo adesso con Sabonis, però comunque sono una squadra che non convince. Potenzialmente la stella ce l'hanno, perché Fox è comunque un bel giocatore NBA, per quanto abbia alcuni limiti e vada sostanzialmente a una velocità. E Sabonis è un solidissimo giocatore che ha dimostrato di poter fare tranquillamente anche il primo violino in una squadra comunque solida come Indiana. Però poi alla fine non si incastra mai tutto quanto, e nonostante potenzialmente sulla carta qualche giocatore ci sia, poi vanno sempre a sud, quindi è anche abbastanza stucchevole come situazione.
Non è un discorso di discontinuità di risultati, secondo me è un discorso di discontinuità di intenzioni, Perché io, sinceramente.
No, a me sembra sempre sia le stesse idee di merda.
Però una volta smantellano, una volta cercano di puntare sui giocatori, poi cercano di cambiare. Di prendere qualche giocatore,
ovviamente sì.
Sono passati
ovviamente.
con Rondo e Harrison Barnes. Ci sono passati tempo fa cercando di dire: ok, prendiamo qualcuno che sia un giocatore tipo un veterano e un giocatore che comunque ha già anche vinto. Poi sono passati a dire: vabbè, allora proviamo a prendere Bogdanovic, puntiamo su Bogdanovic, Hilde e Fox e facciamo un nucleo giovane. Adesso hanno ricambiato, sono andati su Sabonis. Oh, sempre un e sono sempre scelte sbagliate, appunto quello che dicevo prima, una volta punti sui giovani, una volta punti sui veterani, una volta punti di nuovo sui giovani e comunque gira è sempre la cagata.
Diciamo che la parte peggiore dei Kings speriamo che sia in archivio, nel senso che mi riferisco a quello che avete detto, è sicuramente vero, non c'è possibilità di redenzione per quello che è stato fatto prima. L'impressione è che sacrificando Haliburton abbiano per la prima volta fatto un qualcosa di rischioso, ma in teoria di capitalizzabile, se mi consentite il termine, cioè nel senso l'anno prossimo riparti da due punti fermi con cui hai già virgolette capito che un minimo di chimica è probabilmente possibile tra i due, cosa che non era sicuramente così scontato nel momento in cui hai fatto lo scambio. Haliburton, vedremo dall'altra parte quello che diventa. Mitchell l'anno prossimo non ha un anno in più, il duo l'hai messo dentro, non credo che giocheranno più nel corso della stagione perché devono accumulare più palline possibile perché non stanno benissimo. Però ecco, non c'è nessun giocatore trascendentale a parte quei due. Quando piove grandina, adesso c'è pure il problema di Ops che è stato fermato per violenza domestica, però in generale De Vincenzo potrebbe essere un giocatore che l'anno prossimo riesce dalla panchina e gli risolve qualche problema. Dall'impressione che ci abbiano una serie di collezioni di giocatori che devono trovare in cerca d'autore, ma meno cervellotiche e meno insensate di quello che abbiamo visto nel recente passato. Non ancora bene, ma forse non è nemmeno così drammatica, quindi volendo cercare un lato positivo, se riparte da Sabonis e Fox l'anno prossimo, forse è già più di quello che era l'anno scorso.
Che però è come dire, speriamo di avere un Fabrizio Gilardi di Monza più alto di me. Nel senso, siamo sempre al mettere dei benchmark un pochino poco ambiziosi. Ma il quintetto non è neanche malaccio, cioè io non so chi sarà il titolare lì dentro, se sarà Di Vincenzo, però diciamo che Fox, Mitchell, Di Vincenzo, Barnes, Sabonis sono giocatori che mi sembra possano stare abbastanza bene insieme, manca un pochino di tiro magari, però non è neanche così drammatica, sono abbastanza completi attacco-difesa, manca tutto il resto intorno perché intorno non hanno veramente niente a sta gente, manca l'allenatore perché io non ho idea di chi metteranno su questa panchina e quello potrebbe essere sicuramente una cosa che fa la differenza.
Qualcosa esce fuori, insomma.
Può essere, spero. Quindi ok, cioè non è detto che vada malissimo, il mio punto resta sempre, mi sembra l'ennesima ricostruzione che a meno di una sculata epica in questo draft e magari nel prossimo resta sempre allo stesso livello. Poi ovvio, questi magari pigliano uno che gli fa la differenza tutta la differenza del mondo. Qua magari Holmgren starebbe bene, onestamente. Con Sabonis, Holmgren mi sembra un fit teoricamente molto molto azzeccato, vai a sapere. Sesso, abbiamo finito di deprimerci sui Kings, possiamo passare ai Blazers.
Che invece
sono 27-47, quindi hanno ben una sconfitta in meno. Dimmi.
Come dicevo prima della puntata, eutanasia e...
Vabbè, ma questi se non altro
erano finite, allora sono andati su Kings.
Loro se non altro hanno fatto una cosa che più o meno andava fatta, quindi nel momento in cui tu decidi che ti tieni Damian Lillard, devi costruirci intorno a lui, l'unica altra cosa che potevano fare era cedere Nurkic, perché veramente per il resto hanno smantellato qualsiasi cosa potevano smantellare, raccattando onestamente il raccattabile da Powell e McCollum, quindi credo che a livello di asset abbiano fatto un buon lavoro. Il punto centrale qua resta, ok, tutto molto bello, ma io non vedo un modo singolo in cui questa squadra possa tornare a essere più forte di com'era. Ed è una squadra che non era forte abbastanza, perché l'unica volta in cui ha fatto veramente la differenza ha beccato un buco di tabellone enorme, è arrivato in finale di conference ed è stata presa a schiaffi. Quindi è stato giusto cambiare tutto, perché ormai evidentemente non c'era più modo di andare avanti. Non so cosa succederà da qua, non so se Lillard inizierà, credo di sì, finirà la prossima stagione in maglia Blazers. Ho molti dubbi sul fatto che fra due stagioni sarà in maglia Blazers. E anche qui, onestamente, di giovani buoni hanno Simons, Little, che sono intriganti, ma si fermano a un certo punto. Quindi, diciamo, Simons finora abbiamo visto solo che se gli dai la luce verde, ok, fa canestro, tutto il resto è ancora TBD. Little ha dimostrato delle buone cose da giocatore di complemento, ma boh, vai a sapere cos'altro c'è sotto. E c'è Josh Hart, che è sicuramente un giocatore che fa comodo, è un buon quinto titolare o qualcosa del genere, e va bene.
Non fa più comodo a un livello un pochino più alto. Però.
Anche secondo me. Quindi delle cosettine intorno ci sono, però onestamente, considerato che Lillard ha 32 anni, quanti ne ha? Quindi diciamo che magari l'anno prossimo starà in ottime condizioni fisiche, perché finalmente, dopo credo 5 anni, dovrebbe aver potuto risolvere il suo problema fisico, perché questa cosa dei problemi addominali, probabilmente legati all'opsoas, non sa cos'altro, lo perseguita veramente da una vita. Quindi ok, sarà meglio di come l'abbiamo visto nell'inizio di questa stagione, e è quello che volete, però ok, sì, esatto, compie 32 anni fra 4 mesi, quindi credo che forse la prossima sarà l'ultima stagione di Prime Lillard, e sarà con una squadra che non ha niente intorno, anche perché non vedo sta fila di free agent disposti ad andare a giocare in quel contesto con Lillard e nessuno. Quindi hanno fatto quello che dovevano fare, mi sembra che il ciclo però sia finito e si vada in una direzione diversa, ecco.
Ma infatti secondo me Lillard sarebbe quello da dire, ok, proviamo a vedere cosa ci tiriamo su, e così accontentiamo anche Lillard, che magari va a giocare in una squadra in cui si ha la possibilità di giocare per qualcosa, perché cioè, giocare lì a 32 anni, dopo un infortunio, dovendo ricostruirsi comunque un backcourt, visto che ha giocato una vita con McCallum e è andato via, mi sembra un po' anche triste per lui.
Qualcuno che vede il futuro un pochino più positivo?
Ma non lo vedi proprio, nel senso che probabilmente Lillard è arrivato al capolinea, a parte Simons, forse Little, sì, cioè decisamente da rifare il telaio, e quindi paradossalmente vedo meglio i Kings l'anno prossimo, nel senso che se ripartano da qualche certezza in più ed è una lotteria. Qua vediamo quello che arriva in cambio del leader, c'è comunque non c'è più il nucleo a cui ci siamo abituati, per cui boh, che credo che in ogni caso l'anno prossimo scanso sorprese che sono possibili ma abbastanza difficili. Questa sarà una squadra che andrà pur lottere l'anno prossimo.
Sì, purtroppo diciamo la mossa che ci si aspettava e si auspicava era chiudere l'esperienza Lillard e ripartire con altri, e invece hanno deciso di dar via sostanzialmente tutto e tutti e tenere solo Lillard e poco altro, come detto prima. Però Lillard, al netto dei problemi fisici, sembrava comunque già aver iniziato almeno un pochino scavallato verso la parabola discendente, e a sto punto qual è l'upside di questa squadra? Cioè, come dicevi tu, i free agents non sembra che ci vogliano venire, il core è molto lontano dall'essere, non dico competitivo, ma neanche dignitoso, la tua stella è in calo, qui veramente c'è pochissimo su cui lavorare.
Vi faccio la stessa domanda per entrambe le squadre, ma adesso cioè, guardiamo ad esempio i Nuggets. Il caso migliore di Portland l'anno prossimo cos'è? Che Lillard faccia una stagione come Jokic di quest'anno? Impossibile. E non per offesa per Lillard, e che diventino la sesta, settima, ottava e poi. Però è anche vero che un po' di fatalismo ci vuole, cioè a prescindere, negli, diciamo, valutiamo gli ultimi tre anni di queste due squadre. C'è un momento in cui secondo voi la dirigenza di Portland da una parte, la dirigenza di Sacramento dall'altra, ha perso un'occasione per fare qualcosa che potesse veramente cambiare la traiettoria? Perché poi, ripeto, il momento in cui tu hai Lillard e lo paghi ormai più di 40 milioni l'anno e ha 32 anni e non puoi avere cap space in nessun off season, cosa avrebbe potuto fare diverso da così? Cioè avrebbe potuto cedere McCollum prima? Ok, forse sì, in cambio di? Avrebbe potuto prendere Aaron Gordon al posto di Covington? Può essere, sarebbe cambiato così tanto? E i Kings stessa roba, quindi la domanda è ok, cioè è giusto essere abbastanza disfattisti, poi a vari gradi, non tutto è per forza nero, ci sono anche i grigi per queste due squadre, però dall'altra parte cosa e quando avreste immaginato in modo diverso per poter cambiare le traiettorie?
Ma no, dai, è stato un bel ciclo che ha messo Portland sotto i riflettori, qualche volta sono stati dark horse più interessanti. A Ovest sembra passata una vita, perché la stagione NBA è massacrante da questo punto di vista, anche dal punto di vista mentale, ti sfibra. Figurate se ti ricordi quello che è successo un paio di playoff prima. È un po' come i 100 metri, no? Ti ricordi chi ha vinto, ma magari chi è arrivato dal secondo al quinto ha fatto un garone, non te lo ricordi proprio. E Portland spesso è arrivata in posizioni importanti.
Io non lo ricordo, è arrivata seconda all'Inghilterra, non ti preoccupare.
Quando non è stata squalificata, aspetta, seconda quando non è stata squalificata, però, perché a volte è successo anche questo.
Però ecco, a parte quello, cioè Portland ha fatto veramente una gran cavalcata, criticabile.
Ma sono d'accordo,
ci sta che adesso debbano rifondarla. La differenza,
esatto,
l'ha fatta cosa è successo prima. In questo caso ha funzionato quello che doveva funzionare, e quindi una sola vince il titolo, secondo me va più che bene. Adesso c'è la ricostruzione, ovviamente ogni volta c'è la ricostruzione, ci sono una serie di spettri che si agitano e che conosciamo tutti, chi più chi meno. Però va bene così, credo che a nessun dirigente di Portland si possa imputare qualcosa di particolare. Si poteva fare di più, ma era molto più facile fare peggio, e quindi così.
Io devo essere sincero, ero uno di quelli che dopo l'esplosione di CJ McCollum pensavo che comunque fosse un fuoco di paglia e che avrebbero fatto meglio a cedere subito McCollum nel momento in cui aveva un po' di mercato. E tant'è che tutte le volte che c'era poi da fare il nostro over-under, io tendenzialmente mettevo sempre under i Blazers, perché mi aspettavo che quel backcourt lì non potesse funzionare, se non in modo estemporaneo per la stagione in cui McCollum è esploso. In realtà è andato molto meglio di come poi si potesse aspettare. Probabilmente se avessero fatto lo scambio all'epoca non avrebbero preso qualcosa che li avrebbe migliorati rispetto a quello che hanno fatto, per cui alla fine c'è pochissimo da rimproverare dal mio punto di vista a Portland. È andata così e ha fatto sicuramente delle belle stagioni, e adesso è il momento di rifondare, e rifonderanno.
Sì, sì, sono molto d'accordo, ripeto, ci puoi fare niente, cioè... Sono stati bravi e fortunati a trovare un giocatore del genere che ha anche dato una buona cultura di squadra. Poi, ovvio, tra tutti i compagni forti possibili per Lillard, McCollum forse era il peggiore, però questo l'hai trovato. E siamo alle solite, fai fatica a cederlo. Cioè, adesso paradossalmente stiamo dicendo che i Kings hanno sbagliato a cedere Haliburton e i Blazers avrebbero fatto bene a cedere McCollum. E forse è la stessa cosa, però... Cioè, mi sembrano situazioni per certi versi comparabili, no?
Sì, sì, per certi versi sì.
No, ma va anche detto che qui secondo me non, il problema non è tanto cosa avrebbero potuto fare, perché cioè, in teoria, dopo la finale di conference e le 53 vittorie, avresti potuto monetizzare su quello e, diciamo così, vendere alto, sell'hai e ricostruirti una squadra per un nuovo ciclo. Ma nessun GM nella storia degli sport avrebbe mai fatto una cosa del genere. No. Quindi stiamo parlando di lana caprina. Quindi una volta, come dice Tim, sei arrivato alla fine della cavalcata e poi la cavalcata finisce e siamo a questo punto qua. Il problema è quello che io vedo è il fatto di ripartire, perché quando finisce la cavalcata dici ok, saluti tutti e si riparte da zero. Però loro non sono a zero, perché Lillard è ancora lì e ha giustamente delle pretese cioè Lillard non lo vuole fare due o tre stagioni in cui giochi a prendere più palline possibili. E quindi il problema non è che sia finita la cavalcata, ma è che sei in una situazione di incertezza e sei in mezzo al guado, in cui hai un giocatore che vorrebbe una squadra se non da titolo quantomeno da playoff, e una franchigia che non dovrebbe pensare nemmeno vagamente ai playoff, alle vittorie, ma dovrebbe pensare soltanto ad accumulare asset. E quello è il problema, più come sono andate le cose in passato e cosa farai nel tuo prossimo futuro.
Sì, credo che siamo tutti d'accordo. Facciamo così un toto a caso. Fleccio, quando Lillard cambia aria?
E se la risposta fosse mai?
Perché assolutamente. No, assolutamente.
Io mi giocherei un mai, perché se l'anno prossimo Lillard è il Lillard di 2 anni fa, allora, per carità, dopo un mese dall'inizio della stagione trovo un'altra soluzione. Ma se non è più quello e con quel contratto lì, sembra difficile che qualcuno, non dico paghi per prenderlo, ma anche solo riuscire a imbastire una trade con quei numeri è complicato.
Tra l'altro Lillard è una situazione simile a Bradley Beal, cioè quest'estate Portland gli può offrire l'estensione, ovviamente per Beal si parla di 5 anni, qua Lillard ne aggiungerebbe solo 2, però si parla tipo di 105 milioni di aggiunta al suo contratto. Se sei nei Blazers cosa fai? Gli dai o non li dai? Buon divertimento. Tim, secondo te, quando Lillard se ne va, compreso il mai, insomma, tra le opzioni?
In estate o mai cioè mai, perché basta che passino una stagione e mezza e la pill che in questo momento diventerebbe molto meno orgasmico per tante squadre, e quindi potenzialmente Portland prenderebbe talmente poco che forse non sarebbe più intenzionato a fare lo scambio. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando comunque di una franchigia ai margini dell'impero e che deve sbigliettare in modo sostanziale anche per rimanere in equilibrio con pari conti. Quindi non ci saranno grandi, secondo me, possibili transizioni, o sì o no, o non devi dare di fare una spranzata dal punto di vista manageriale, cosa che fin qui non hanno fatto. Credo che si stiano muovendo per capire come cederlo. Se non lo cedono, avremo Lillard che sfiorisce in una squadra poco dignitosa che va in lottery per almeno un paio d'anni. Non mi sembra uno scenario percorribile, nonostante tutto. Spero che non resti prigioniera da una squadra che per vendere tutto sommato se lo terrebbe anche volentieri, però sono talmente due rotte distinte ormai l'una con l'altro che mi sembra complicato.
Sciola, tutta data di scadenza secondo te?
No, non ho proprio idea. Non, potrebbe essere veramente questa stagione, come restare lì a vita.
Io ho sempre il dubbio di capire chi è un peso per chi.
Anche.
Dico la verità. Perché in maniera molto poco romantica, ti dico, quando appunto Portland dovrà capire fin quando ne ha bisogno, perché secondo me già con i movimenti che sono stati fatti ultimamente mi sembra una roba che allontana molto le due parti.
Sì. In chiusura, le quattro squadre che abbiamo già salutato in questa stagione in questo momento hanno record di 20-55 Orlando e Houston, 20-54 Detroit, che però mi sembra abbastanza indirizzata dato l'andamento della partita verso il 20-55, magari vincerà contro i Knicks, vai a sapere. E Oklahoma City 21-53, quindi bellissima anche questa, una lotta per avere il maggior numero di palline. L'altra domanda che ci fanno loro è, quindi ci sono due opzioni: o St. Peter's nel Final Four o Duke contro North Carolina per la prima volta alle Final Four nella semifinale di Coach K. E quindi Filippo ci chiede se questa rischia di essere la partita più vista della storia del college basketball nel caso di Duke UNC. Ecco.
No, più che altro che perché sarebbe, ora si sta contando le ultime partite di Coach K, e siccome appunto la Carolina gli ha già belle dato un bel dispiacere appunto al Cameron Indoor, c'è sia sentimento di vendetta sia ancora rovinare la festa sul più bello da parte dei più grandi rivali di sempre.
Assolutamente. Basta, direi che per questa settimana abbiamo detto tutto. Se vi sono venute in mente altre cose qua e là, volete insultare qualcuno a caso, così completamente gratis, sentitevi liberi, tanto siamo qua apposta. Ricordo che queste due settimane Canditi esce più frequentemente del solito, è uscita mercoledì scorso la puntata sulla birra barra birre, ed è in uscita quando ascolterete questa puntata entro 24 ore, direi, quella sulla notte degli Oscar. Quindi se vi interessa l'argomento, diciamo intorno alla mezzanotte di lunedì o poco prima, ci sarà la nuova puntata di Canditi.
Una puntata che ha come sottotitolo raccomandati.
Abbastanza, però di livello, non sono raccomandati a caso, ma almeno sanno di cosa parlano, che non è una cosa così scontata. Ciao Fleccio.
Ciao a tutti, ciao ragazzi, ascoltate Canditi con grande gioia.
Ciao Tim.
Ciao a tutti.
Ciao Show.
Ciao a tutti e ascoltate Canditi bevendo una birra.
Va bene, ciao Lore.
Ciao a tutti, e chi non l'ha fatto, come ho fatto io, che l'ho recuperata tardi, ascoltate l'ultima sulla birra di Canditi, perché tanta roba.
Perché c'era gente ubriaca che parlava, c'ho anche da Fazza.
Ma quello sempre.
Settimana prossima.
Però sì, sono recuperato.
Ciao.